di...
del primo maggio?
Sì, volevo ricordare di festeggiare a tutti il primo maggio come si deve, fare il pecorino, ma anche di lotta,
impegno sociale,
assolutamente, almeno parlando con i
figli
raccontate storie davanti alle fave e pecorino. No, no, ma è normale.
Assolutamente, è il primo modo
e
di...
E poi volevo fare gli auguri al Forte, che fa 30 anni, e mi sembra, io proprio personalmente...
E c'era qualcuno che...
fare gli auguri di 30 anni.
Io andavo ancora alle scuole medie, quindi sì, non me lo potevo permettere.
C'era qualcuno che non era nato, perché 30 anni c'è stata un'intera generazione che considera... Che come se ci fosse sempre stato, perché quando tu sei nato dopo le cose
certo,
sono
stanno sempre,
sempre
lì,
no?
poi peraltro 30 anni ufficiali,
sì, in realtà
c'erano
40
pure,
in realtà, volendo, perché esatto,
perché andavate sempre lì a perdere tempo i primi maggi,
sì. Esatto, però che... diciamo 30 ufficiali
va bene, quindi insomma ci uniamo,
sì sì,
e
basta,
ci uniremo
a tutti, appunto, di festeggiare un primo maggio,
una delle poche feste laiche che abbiamo,
esatto,
perché
questo,
c'è
questo
quella il 25 aprile, poi basta,
bambini e figli di sfruttamento e violenza dell'uomo sull'uomo, tanto ce n'è
c'è una lunga
storie personali che
collettive.
Magari anche che cos'è veramente il primo maggio. Io a mio figlio gliel'ho detto da quando c'aveva 6 anni, ho detto tu adesso fai la prima elementare, devi sapere,
però poi mi porti al cinema
a 6 anni, sì, cos'era. Poi piano piano gliel'ho detto, ma insomma
è andato bene,
senza però per capire, se no non va a scuola
perché c'è il concertone, perché, e ci piace la festa del concertone, va bene, insomma, questi sono i nostri buoni propositi per il primo maggio.
E quindi auguri
prossimo
a tutti, e ovviamente auguri al Forte.
Bene, noi invece siamo alla terza puntata del carosello.
Oggi siamo più frivoli,
sì.
In realtà
perché abbiamo visto che insomma frivolezza relativa, perché poi appunto sono il diavolo si vede nei dettagli e sono nelle cose apparentemente meno impegnate e meno impegnative che si trovano,
certo,
le fondamenta, no?
E quindi oggi io volevo parlare un po' proprio della pubblicità, cioè nel senso
in generale.
No, di carosello, no, in generale
anche il tema, diciamo, esatto.
Sì. No, in realtà sì, perché diremo delle cose che sono anche diciamo generali, benché siano raccontate all'interno del contesto di carosello, per cui parleremo poi anche diremo delle cose che sono anche trasversali al tema specifico.
Comunque quella è la prima pubblicità in TV in assoluto,
sì,
in Italia.
Praticamente per l'Italia è la prima pubblicità televisiva. La pubblicità esiste da sempre, perché dipende cosa diciamo, e faraone egiziano pubblicizzava se stesso attraverso tutto quello che oggi noi andiamo a visitare quando si va a Luxor. Poi è chiaro che
c'era anche altro, però c'era pure
era pubblicità, cioè era necessario, oggi lo sappiamo.
Però basta più prosaicamente, se vai a Pompei e vedi le scritte sui muri
esattamente
in maniera più rozza, esatto, però siamo lì.
Per noi 2000 anni fa anche lì c'erano le scritte sui muri dei politici che si candidavano,
certo, vota quell'altro un ladro, no?
Esatto, quello è un ladro, quello c'ha un amante, ce l'ha uno donna e uno maschio, non so, perché si insinuava,
certo,
sembrano insomma ecco. Poi noi qua
siamo nell'attualità.
Sì, sì, ma in generale tutti, perché insomma gli scandali gestiti in vario modo ci sono appunto da sempre e in tutte le culture o nazioni da quando esistono queste moderne. Quindi insomma la pubblicità è antichissima e non rifacciamo oggi certo la storia della pubblicità. La pubblicità moderna chiaramente è una cosa che ha a che fare con la modernità
e con i media moderni.
Con i media moderni e con il mercato e quindi con anche una società industriale a base capitalista che
deve vendere un sacco di cose,
le cose che produce. Questo proprio
l'abbiamo fatto molto sintetico,
spremutina di limone,
esatto. Però il barbone sarebbe contento di noi, ecco, diciamo, lo sforzo sintetico è encomiabile,
sono sicuro di sì, anche perché rimane un faro, diciamo, tra i vari fari ovviamente. ma quello è un grande faro.
Io ho due trucchi.
Per me è il faro di Alessandria per tornare indietro agli Egizi. Benché Egizi dolemaici, ricordiamo sempre, perché gli Egizi sono veramente lungo
geograficamente, era Egitto,
egittissimissimo, però Alessandria, insomma, sì, il nome la dice lunga
su chi ci stesse effettivamente. Sì. E potremmo cominciare a discutere su
su Alessandros.
Esatto. Vabbè. No, non procediamo.
Una vita spericolata, si direbbe.
Beh, anche perché è morto a 35 anni.
33. Se non ricordo male, credo quasi sicuramente 33. Comunque, se puoi controllare, perché noi ormai abbiamo questa cosa. Ma stavolta ci metterei quasi. Mi sento scevola sempre per rimanere al mito antico. Il grande Muzio Scevola, mi ricordo da ragazzino, Scevola era fondamentale, perché c'era ancora
voi siete la generazione quella che ha fatto tutto Tito Livio, per
sì,
cui
sì,
la...
sì sì, proprio, ma studiavamo miti
quindi sì, 33
trentini.
Sempre. Tant'è che il povero Giulio Cesare a 34 anni arriva lì, dice ancora non ho combinato niente, questo già aveva conquistato mezzo mondo.
Tutto il mondo,
sì, insomma, per loro era già conquistato il mondo. Oltre non c'era proprio possibilità fisica.
C'era il Karakorum da una parte, dei deserti infiniti, l'Africa dove c'erano i leoni.
Sì.
Di là in poi, quindi il mondo di
dove poteva andare, c'è
quella che poi è l'Africa nera. Insomma.
Comunque dovevi passare il Sahara, mica era semplice.
No, ma era, c'erano contatti, però appunto di altro tipo. Ci sono, sì.
Sì.
Comunque, appunto, Alessandria. Il mitico faro più volte, diciamo, oggetto, è uno dei grandi oggetti dei documentari. Chi vede spesso documentari,
beh, i fari della Bretagna,
a parte i fari quelli, diciamo, classici da navigazione contemporanea, però il faro di Santa, siccome era una delle meraviglie, ci sono i documentari sulle sette meraviglie, poi solo sul faro, perché non c'è, quindi com'era, ci sono, hanno trovato i pezzi,
però c'è la base.
C'è la base, oh, esatto, quindi
si dice, cioè,
come
era,
esatto, la luce, come facevano, è molto amato, perché è un po' l'Empire State Building, diciamo, dell'antichità, no? Perché poi rappresentò appunto una conquista, di, al di là del significato simbolico, legato alla cultura americana di quell'epoca, la cosa interessante era la costruzione in verticale che fu possibile grazie a un signore che si chiamava Otis, che tutti conoscete, perché quando si sta in ascensore tutti avete letto per decine e decine di volte le targhette.
Che c'è, chi è sto Otis? È quello del, dell'ascensore,
il freno.
Sì, che poi appunto
perché se no gli ascensori non funzionavano, e quindi Otis
è fondamentale
perché ha inventato l'ascensore.
Se fai un grattacielo di 100 piani a piedi,
esattamente, quindi per fare, e in più ovviamente la struttura a griglia per tirarle, andare oltre i 10-15 piani. Bene, dette queste note a margine, torniamo alla pubblicità. In realtà anche l'Empire State Building è un oggetto pubblicitario, chiaramente. Quindi, come vedete, diciamo, il tema è sfrangiato.
Un altro simile che è proprio così è il Rockefeller Center, che è
come lo era anche, ovviamente, il Rockefeller Center, e lo era anche le Twin Towers,
certo,
che erano, come dire, proprio la pubblicità.
Era il simbolo.
Non a caso, quando qualcuno ha detto, vabbè,
dobbiamo colpire qualcosa
di altamente simbolico, colpiamo le realtà.
Già ci avevano provato prima, peraltro.
Sì,
insomma,
assolutamente.
E c'erano dei film.
Il Paese dei Piti era già stato attaccato da un aereo, ma per sbaglio. Un poveraccio, però, nel 44, mi pare, se non ricordo male, che quindi, diciamo, durante il periodo bellico, un bombardiere si è schiantato al 75esimo piano, mi sembra. Ma c'è stato solo tipo due morti, tre morti, mi ricordo proprio.
Sì, poi vista la temperie, neanche.
Però un aereo proprio si è schiantato nella nebbia.
Non volendo,
no, certo, beh, l'America. Quindi, diciamo, però già quello aveva allarmato.
Però non è Fight Club che si conclude con le tue Twin Towers che cascano quattro anni prima, ecco.
Esatto. Che era un'intuizione.
Ma sì, che poi è la Torre di Babilonia.
Sì.
Poi, alla fine.
La Torre di Babele.
È la Torre di Babele, scusami. Sempre lì poi vai a cascare, alla fine la hubris che viene punita.
No, quella è l'origine dei grattacieli, che è antichissima, è biblica, certamente, andare verso l'alto. Quindi voglio dire, anche i grattacieli non è che sono una novità.
No, diciamo, nella loro funzione tecnica
lo sono,
sì,
però per farli ci sono voluti alcune migliaia di anni dalla Torre di Babele, che peraltro ovviamente non è mai stata costruita. Cioè è un mito. Più che altro sono state costruite delle grandi costruzioni che impressionarono qualcuno, che poi ha mitizzato in racconti, perché c'erano le Ziggurat, poi certo, che erano comunque
delle si notano anche adesso
assolutamente imponenti. Poi chiaro, oggi non ci stupiamo più di nulla, così come adesso siamo in una deriva
la Torre Eiffel, architettonica,
la Torre Eiffel anche, che ancora prima, quella è ancora più esplicita perché nasce come oggetto dell'Expo,
sì,
quando l'Expo
da vedere
aveva, sì, aveva ancora un senso perché era ancora tutto in corso, quello che oggi da un po' l'Expo è una pagliacciata, esatto, è pura blanda pubblicità, ma la Torre Eiffel ancora appunto invece aveva anche il gusto della sfida, costruire questo oggetto di 320 metri, 15 metri,
che poi doveva essere smantellata, alla fine ho detto ma teniamola, va, però tutto sommato
e è diventata un oggetto, è un po' come il Colosseo,
si è impossessato della città,
che tutti hanno, esatto, chi viene qui compra un Colosseino di pasta di marmo e lì si prende la torre di
e cerca di lanciarlo a Berlusconi,
esattamente. Per tornare, l'hanno liberato.
Sai, dopo sei anni, mamma mia, cioè, neanche,
per noi un eroe,
neanche a Hinckley un trattamento del genere.
Lasciamo stare. Vabbè. La giustizia, apriremo una pagina che ci porterebbe avanti per non so centinaia di puntate.
Sì, no, anche perché poi diciamo alla fine il reato credo che quale fosse, ma manco le lesioni non gravi.
No, è rotto un labbro.
Vabbè.
È una roba che a Roma, quando due automobilisti
si prendono a pizzo,
ma il minimo, penso ce ne siano decine, anche i giornali se non spara e lo abbatte neanche lo riportano più una notizia, esatto, si sono litigati due,
uno ha avuto un labbro rotto,
caspita che orrore. Bene,
arriverà un giorno in cui ci stupiremo per questo, però.
Non ci stupiamo neanche dei ospedali di bombardati, no, e dei pediatri ammazzati con i bambini, diciamo lasciamo perdere, io mi sento male quando leggo queste notizie a livello profondo, al di là di tutte
quello che si può dire,
tutto quello che si può dire, la cosa in sé antropologicamente è devastante. E quindi la pubblicità di Carosello, allora dunque, che cosa dobbiamo mettere in evidenza? Cominciamo a dire che cosa in linea di massima, perché si pubblicizzava tutto, chiaramente il pubblicizzabile nei limiti che ho raccontato le altre volte, perché ovviamente per farvi capire
la griglia era ristretta,
sì, da alcune, diciamo da una maglia fitta, ecco, che era quella che ho raccontato, di chi governava, questo ovviamente fino agli anni 70, poi Carosello appunto finisce nel 77 quando effettivamente poi coincide anche che Carosello chiude per ragioni che poi magari ricordiamo, ma la principale è che ci sono delle moto che passano,
sì, noi le senti tu tanto in,
le sento io in, però mi creano questi angoscia siccome fa molto caldo improvvisamente, l'altro ieri io ho acceso il termosifone perché faceva tipo meno 5, a Campobasso martedì ha nevicato e anche all'Aquila, tanto per così aggiungere un po' di...
E tu, del resto a ognuno le sue, le sue beghe.
E quindi oggi invece fa un caldo estivo e quindi abbiamo la finestra aperta perché non abbiamo la webcam, ma noi commentiamo e ci sono questi motorini che
sfrecciano,
sono piccoli e più sono fastidiosi,
ma questo da sempre, dai tempi del boxer con la marmitta, ma anche ribattuta,
le modifiche anni 70 erano all'ordine del giorno, io mi ricordo amici che passavano pomeriggi interi per fare due cavalli 5 km orari,
però la soddisfazione era grandissima,
il 125 col 150 sotto, che insomma poi ti ammazzavi,
perché la carrozzeria era quella,
già ti ammazzavi con quello normale, quindi si ammazzavano, perché io la Vespa confesso mi ha sempre turbato, ma perché mi dissero subito guarda è un oggetto che è tutto sbilanciato perché c'è il peso da una parte, ma quanti ne ho visti andare lunghi così sul bagnato, mi capita, camminavo, ogni tanto vedevo un oggetto,
la rotaia del tram
3-4 nella mia vita, che insomma è una coincidenza che tu lo vedi,
vabbè statisticamente
tanti,
ci sta.
Poi magari si alzavano perché ma normale. Però
lo scivolone si faceva.
Quindi dicevo, che cosa veniva non veniva pubblicizzato? Non si poteva pubblicizzare indumenti intimi.
E questo?
Delle mutandine. Ovviamente gli assorbenti, che poi in realtà invece
erano già usati,
ma certo, poi riguardano metà della popolazione.
Quindi dal punto di vista merceologico un'importanza.
Non è vecchia Romagna, che insomma uno se non lo beve
puoi sopravvivere,
sì,
tranquillamente.
Il cognac buono no, però diciamo vecchia Romagna non è proprio il non plus ultra, insomma è roba da baretto di sport, da partita scopetta nel paesino, e si beveva vecchia Romagna, stock.
Etichetta nera,
che era quella più raffinata, etichetta rossa, c'era Maigret.
Il brandy che crea l'atmosfera.
Sì, poi lo diremo adesso questo, perché i liquori hanno una... E quindi insomma gli assorbenti sono una novità assoluta quando cominciano a comparire. Le ragazze, oggi donne adulte se ci ascoltano, ricorderanno, forse ci avranno fatto caso, o magari facendo mente locale, che a un certo punto compaiono questi oggetti che, diciamo, esistevano. Esatto, ma non erano pubblicizzati. Ma la pubblicità invece compare soltanto molto tardi. Vi ricordate ovviamente anche le perifrasi in quei giorni.
E comunque stiamo parlando recente, perché è roba di anni 80, inoltrati. Ecco.
Sì. Queste sono novità. La paracadutista che poteva buttarsi tranquilla.
Sì, in quei giorni posso fare tutto,
esatto,
sparare.
Anche buttarmi dall'aereo col paracadute. Quindi sono oggetti, abbiamo detto, tabù. I lassativi, non si poteva usare la parola intestino. Infatti, ecco, un famoso lassativo, noi lo possiamo dire, veniva pubblicizzato con appunto una perifrasi, e qui le perifrasi però sono a doppio taglio, perché regola l'organismo, significa che uno che magari dice oddio c'è un po' di gastrite, lo prendeva perché regolava l'organismo, il che alla gastrite aggiungeva
pure il lassativo,
e quindi non era molto pericoloso, per cui pur di non dire a cosa serviva, la perifrasi induceva magari a un uso totalmente
distorto
del lassativo. Questo ecco per chiarire. Quindi c'erano appunto questi prodotti non pubblicizzabili. Ma dicevamo l'altra volta, Carosello inizia nel 57, e quindi i primissimi anni, fino agli anni 50, inizio fino al 60, Carosello segue proprio, e questo è importante per chi ovviamente avesse la possibilità, che non è diciamo facile, bisognerebbe avere accesso a degli archivi non accessibili, benché sono state pubblicate più volte negli ultimi 20 anni, credo, da quando esiste il DVD. Ricordiamo, DVD vuol dire Digital Video Device, così.
No, perché è sono quelle cose che tutti si chiedono, perché CD è facile, è compact disc,
esatto,
quindi.
Digital Video Device, che hanno pubblicato collane contenenti diciamo un florileggio delle pubblicità, che sono migliaia, abbiamo detto l'altra volta,
di cose per addetti ai lavori,
tutto, sì, però quelle no, anche in edicola, più in due o tre fasi in questi 20 anni sono uscite edizioni, perché chi era cresciuto cominciava ad avere
la nostalgia,
la nostalgia, e quindi diceva beh, 5 euro, 9 euro insomma,
beh, bello, però cioè che la pubblicità diventa si autopubblicizza,
e quindi si andava a comprare anche chi invece non c'era per conoscerla e vederla, questi cofanetti che sono come dire un panorama aereo esaustivo per chi volesse confrontarsi con questo passato e vedere qualcosa
sono cambiati
di quell'epoca, e anche cronologicamente, perché in questi diciamo la divisione di questi DVD non era fatta non era scientifica dal punto di vista diciamo della ricerca, bisogna farlo mentalmente, un lavoro di visione. E che quindi chi dovesse avere questi o se li volesse procurare, penso che adesso si trovino a veramente un euro, due euro l'uno nei negozietti a Roma, ovviamente, tanto parliamo a cittadini della metropoli, e ci sono sulle bancarelle sia di Porta Portese 1 e 2, sì, quella storica è quella,
sulla Togliatti,
ma anche in altri mercatini piccolini, un po' ho visto che mi sembra proprio Marino ha molto attaccato le librerie, le librerie, scusate, insomma
le bancarelle di
bancarelle
libri.
Di libri e DVD,
però loro resistono,
sì, perché poi voglio dire c'è ben altro,
certo,
se proprio
il benaltrismo è una brutta cosa,
no,
per ogni tanto
senso, no, noi non siamo benaltristi, ma in questo caso c'è ben altro, nel senso che prima di prendertela con una bancarella di
che
libri,
che vende
altro,
libri di DVD,
insomma, che quantomeno vende libri e DVD, non so,
che gli vuoi dire,
c'è altro, però insomma ecco il decoro su cui io non voglio dire sì, nulla, proprio perché non voglio dire nulla,
comunque si
ha fatto un po' piazza pulita, però ancora qualcosa si trova. Se trovate, vi consiglio di non buttare dentro il DVD e così vederveli come vengono presentati, perché sono concettualizzati in un altro modo, ma di seguire una visione cronologica. Quindi andatevi a vedere, se prendete il cofanettone con tutta la serie, le date, e cominciate dai
più antichi.
Ogni volta
questa è la raccolta differenziata.
Questa è la raccolta differenziata delle bottiglie che sono molto rumorose. ci sono i pro e i contro anche della raccolta differenziata, certo, su cui noi siamo favorevoli, ma
però cioè, dal punto di vista uditivo,
diciamo, l'inquinamento acustico.
Poi sono quelli che la fanno alle 3 della mattina.
Ci siamo, ci siamo abituati. Ecco, l'inquinamento acustico è sempre una cosa a cui siamo abituati, che è orribile. Orribile.
E se tu facessi
perché poi sopportiamo l'inquinamento acustico vero, e poi a Milano chiudono un asilo nido in un condominio perché dei cialtroni si turbano perché i bambini giocano in cortile. E vabbè, quindi siamo per tornare al decoro.
Esatto. Sì, che è sempre
che è orrore, esatto. Quindi chiudiamo queste parentesi oscene di subculture indefinibili. Non ci sono più parole per.
Sì, è anche più reazionario, perché poi alla fine.
Voglio dire.
Cioè,
poi dopo un po' di. Prima hanno votato, poi una parte ha detto: no, ma ci dissociamo. Vabbè, cazzo, mettiti d'accordo col cervello.
Prima di tutto, prima di qualsiasi cosa.
Capito. Quindi, diciamo, consiglio di dare, diciamo, un'organizzazione cronologica e seguire dalle più antiche pubblicità arrivare a quelle alla fine degli anni 70, in modo da senza dover pensare a che cosa vedere, nel vedere fruire di una evoluzione estetica innanzitutto, cioè del modo linguistico
in cui viene presentato,
appunto, esatto, visivo e di mezzi espressivi che viene a modificarsi nel corso di questi 20 anni, ma anche da un punto di vista, diciamo, antropologico, sociologico, quindi merceologico, in senso chiaramente economico, ma alto, per capire che cosa stava succedendo. E che cosa stava succedendo? Stava succedendo che appunto nel fatidico 58, che è la boa che viene girata nella regata della ricostruzione, che inizia nel 46, e il 58, usiamo questa così rappresentazione.
Beh, però,
no?
Ecco,
il giro di boa della regata che l'Italia intraprende per la ricostruzione. Il giro di boa vuol dire che la ricostruzione, diciamo, è compiuta
e adesso vai verso l'alto,
esattamente, e inizia quindi il boom. E quindi dal 57, infatti, insomma, più o meno coincide, poi la data è un punto storico,
essere...
esatto, è come dire,
non c'è lo starter che,
esatto,
dice adesso bang,
è arbitraria, però coincide con anche dei numeri di PIL, e quindi proprio Carosello accompagna per 20 anni questa fase della nostra storia, nella quale abbiamo la crescita, poi la congiuntura e una fase recessiva e una grande crisi. E nella grande crisi Carosello chiude, perché la grande crisi, quella proprio devastante del 71-72, che poi si riverbera nella forma che chiunque, anche se non aveva accesso per sua scelta o per altri motivi a nessuna informazione, viveva,
la vivevi solo
viveva che non c'erano i benzina chiusi, la benzina che sale improvvisamente di prezzo, e l'austerity,
le domeniche a piedi,
quindi, esatto, quindi a un certo punto anche chi aveva messo dei paraocchi per scelta, o ce l'aveva perché la società gliel'aveva imposti per nascita e censo e condizioni di oppressione sociale, alla fine vive qualcosa e dice: oh, ma che sta succedendo? Chi sapeva?
C'è un problema.
No, cazzo, qua. Invece no, le cose sono gravi e lì durerà, appunto.
E però la cosa interessante è che poi il boom successivo è senza carosello, perché ci sono altri caroselli.
Esattamente, senza carosello la pubblicità diventa altro, poi magari ne parliamo, perché è a seguire. Però tanto seguiamo questo periodo. Allora, che cosa viene commercializzato? Ripeto, tutto quello che chiunque nei limiti dei divieti voleva pubblicizzare, la Sacis e tutto quello che ho raccontato, il circuito produttivo, la filiera, si diceva sempre, ma adesso è diventato anche un
termine d'uso comune.
Io l'ho sempre usato perché il termine è giusto, consentiva a chiunque di pubblicizzare qualunque cosa, e anche qui ovviamente alcune cose non ci sono più e altre ancora esistono, e questo ci dice cosa è cambiato e cosa no. Ma gli oggetti più importanti sono sicuramente gli elettrodomestici. È lo spartiacque. È veramente una civiltà, la nostra, quella italiana, uso il termine civiltà in senso ovviamente storico, no? Come concetto di organizzazione sociale altamente organizzata e con un sistema industriale che soddisfa dei bisogni reali e poi anche, diciamo,
un po' indotti,
meno emergenti. Ma certamente gli elettrodomestici, quindi il frigorifero,
la lavatrice
e la lavatrice, sono oggetti centrali di questo periodo,
e arrivano tutti adesso,
esattamente,
a livello di massa.
Esattamente, a livello di massa. Questo è il periodo in cui noi vediamo approdare in televisione una battaglia tra marchi che
si fanno la guerra per il mercato nuovo, che è sterminato, perché è tutto il paese praticamente.
Tutto il paese e il televisore ovviamente. Quindi questi sono i tre grandi elettrodomestici. Il televisore, quindi autoreferenziale carosello, perché è per vedere carosello
compra il televisore
invece di andare al baretto sotto casa o in piazza.
Perché poi ovviamente il frigorifero, uno stigma sociale se tu non ce l'hai
a certo
casa.
Punto, sì, a un certo punto comincia a essere un segno di mancanza e quindi questo apre ovviamente la competitività in questo caso tra vicini. A quello c'è il televisore, la moglie, e si vede.
Beh, è pieno, insomma, di
assolutamente,
riferimenti.
Assolutamente, dico nel cinema, ovviamente
certo.
Ce ne sono molti. Abbiamo citato Rocco Pag l'altra volta, in cui l'episodio di Gregoretti, quindi la G.
La G finale.
Godard. Ro Rossellini, Godard.
Pasolini.
Godard, Pasolini e G. Gregoretti. Il brutto natroccolo, diciamo, dei tre.
Che poi fa probabilmente l'episodio migliore.
Sì, l'episodio migliore è quello di Pasolini, perché è la ricotta, che è chiaramente un'opera tra le più belle del cinema di Pasolini, a mio giudizio. Come diciamo anche idea visiva, parlo cinema, diciamo l'idea visiva, quel gioco sul colore bianco e nero è ancora attualissimo. I contenuti sono proprio pasoliniani, ricordiamo Stracci, insomma, che fa il ladrone e muore soffocato di indigestione sulla croce. E che è una metafora, l'indigestione.
Poi
Pasolini
sarebbe arrivato Nino Manfredi con i brutti sporchi e cattivi.
Assolutamente. Però l'indigestione di Stracci è proprio l'indigestione del consumismo che Pasolini denuncia al fine del 64, se non ricordo male, anzi quasi sicuramente. Quindi il tema è esattamente quello di cui stiamo parlando. Chiaramente Pasolini lo mostra parlando dei suoi diciamo adorati borgatari, quindi quel mondo lì che in quel momento è ancora vivo, e che
73.
Tre che è in quel momento ancora vivo. 4 è in Vangelo secondo Matteo,
sei perdonato.
Quindi anche in qualche modo ha a che fare la ricotta. Molto esplicito invece Gregoretti, dove c'è Topo Gigio, c'è il televisore e la moglie ovviamente di Dognazzi nell'episodio, c'è, è il motore di richieste. Cambiamo la macchina, cambiamo il televisore, dobbiamo, e i bambini anche volevano, no, il modello e le cambiali. Le cambiali ovviamente sono l'altra faccia di quello di cui stiamo parlando.
Non era come adesso, no, il televisore costa spiga, 200 esatto, euro.
Volendo, insomma, sì. Sì, il modello banco, ecco. se non sei un delirante che vuoi 800 pollici, spesso un millimetro che ne costa 4.000, adesso con 200-300 euro ti pigli un 30 pollici.
Più che decoroso.
Assolutamente, della LCD, e vedi, insomma, è una tecnologia di 3 anni fa.
Peraltro, sì.
Ma tanto, voglio dire... l'occhio non va oltre una certa visione, quindi adesso siamo all'8K in arrivo, già c'è il 4K, quindi che è oltre la realtà, quindi si vede il reale più del reale, quindi il televisore adesso è iperrealista, ma questo ne parliamo
anche qui, avremo di
un'altra volta forse. Intanto appunto, quindi c'è questa visione proprio nel cinema che è quello che ancora fa critica, indipendentemente dal punto di vista di quello che sta succedendo nella quotidianità. Il Carosello lo rappresenta, come abbiamo detto, nella sua forma necessaria, che è quella di fare pubblicità. Quindi gli elettrosmessi sono fondamentali, e sono fondamentali perché, come dicevo prima, il passaggio da questa civiltà contadina, ricordiamo che i dati oggi definitivi, nel senso che sono dati oggettivi, sono proprio numeri reali, il sorpasso tra attivi nel settore
primario e
secondario avviene a metà degli anni 50. Quindi a metà degli anni 50 inizia il sorpasso tra gli addetti all'agricoltura e quelli, diciamo, in industria. Inizia questa rincorsa che poi si compirà proprio negli anni 60. Nonostante questo, gli attivi in ambito diciamo agricolo sono ancora molti, tant'è vero che la RAI continua per anni questo a margine lo dico, ma perché è importante, a proporre, come aveva iniziato con le primissime trasmissioni appena nasce l'ente di Stato, a proporre A come agricoltura, che appunto era un programma che spiegava le nuove tecnologie, i pesticidi, insomma, come
l'agricoltore moderno,
esattamente, modernizzare l'agricoltore. Questo, ecco, è una cosa che veramente oggi è impensabile. Questa che era non è mai troppo tardi, cioè era la televisione pedagogica, certo, clericale, quindi da un lato si insegnava agli analfabeti veri, e parliamo di
non quelli di ritorno, no, quelli di andata,
no, proprio 9% senza saper leggere e scrivere, un numero imponente, e quindi il mitico maestro Manzi, dall'altro appunto c'era appunto come agricoltura, che alfabetizzava la modernizzazione dell'agricoltura, anche perché se no c'erano le cooperative rosse, i gruppi che lo facevano, e quindi insomma la democrazia
bisognava
era una battaglia
anche quella
che poi aveva un riscontro nelle organizzazioni, la Fede, il Consorzio, esatto, le organizzazioni, e poi coincide questo per quanto riguarda i primissimi anni, la questione delle terre e
la legge
della
Fanfani,
di fondo, esattamente, quindi insomma sono episodi che poi conosciamo. Questo, vabbè, a margine. Quindi questa Italia che sta passando da una società molto legata all'attività agricola, noi eravamo già parzialmente industrializzati dalla fine dell'Ottocento, ma molto parzialmente,
e poi soprattutto in una
totalmente
zona specifica,
sì, il famoso triangolo Genova, Torino,
e poi qualche cosina,
Milano,
quella,
e
a Terni, insomma,
sì, c'erano delle acciaierie a Terni, ma insomma veramente erano
quello che contava il nord ovest,
assolutamente quella zona che abbiamo detto, dove c'erano le grandi fabbriche veramente grandi all'epoca. Quindi questo periodo segna questo passaggio, e questo che è cambiamento anche della popolazione, e lo spopolamento dei borghi, dei piccoli centri, dei piccoli comuni, che è uno spopolamento che ha i connotati di una emorragia inarrestabile, paesini che oggettivamente, letteralmente muoiono, perché si va al nord, sia Italia ma anche d'Europa, e poi anche in realtà fuori dall'Europa stessa, Sud America, Argentina in particolare, e ovviamente gli Stati Uniti. Quindi in questo scenario, questo mutamento della rapporto città campagna e della anche allargamento ipertrofico delle metropoli Milano, Torino, Roma, ovviamente Milano, Torino,
anche
e Roma,
sempre in maniera molto singolare,
totalmente, esatto, totalmente
e originale,
fuori controllo, appunto la nascita delle grandi borgate a ridosso dei vecchi centri storici che oggi sono ridotti a un centro molto piccolo, ma all'epoca erano, diciamo, fuori le mura finiva la città, e quindi parlo degli anni 50 quando qui a Roma arriva il flusso, così come Milano e Torino. Torino arriverà a oltre 1.200.000 abitanti, poi quella che per prima nella, esattamente dagli anni 80, diciamo lentamente, il dato coincide con la robotizzazione e poi la globalizzazione.
Del resto è quello che accade dall'altra parte dell'oceano a Detroit.
Sì, esattamente.
Cioè, migliaia di chilometri di distanza. Esattamente. Due città basate sull'auto che hanno lo stesso destino.
Esattamente. E oggi Torino è scesa sotto gli 900.000 abitanti. Stiamo parlando di 300.000 persone in meno, che
un quarto della popolazione.
Firenze dell'epoca, adesso Firenze forse farà 400.000, non lo so perché. C'è,
sì,
anche
con
lì,
quei dati più o meno, quelli dati, del comune dovrebbero, esatto, essere quelli.
Per cui, insomma, non è un caso anche studiato, quello proprio di Torino. Per cui questa trasformazione cambia lo stile di vita, e ovviamente per vendere, come fece Ford alcuni decenni prima, viene offerto al popolo italiano.
Una breve parentesi, sì, su Torino, perché ho trovato i dati demografici.
Ah, ecco, sì.
C'è il massimo che era nel 1971.
Vedi, sì, mi ricordavo.
Poi inizia a scendere e crolla, il livello più basso è nel 2001, e poi c'è una leggera risalita.
Però sono gli immigrati.
Sì.
Cioè gli immigrati stranieri proprio.
Poi diciamo in 30 anni si hanno perso 280.000 persone,
sì,
insomma, una cosa del genere.
Poi sai, i numeri sono,
sì,
sempre. C'è chi non è mai stato
reso, sì, esatto,
andato, che ha vissuto per 10 anni in una specie di baracca semiabusiva, e manco lo sappiamo, che quindi si parla però, di migliaia e migliaia.
Però insomma, sui grandi numeri, ecco,
stiamo parlando, esatto, di un fenomeno imponente, quello di Torino. Quindi dicevo, in questo scenario c'è la domanda di oggetti che sono, questi sono indispensabili, perché il frigorifero modifica totalmente lo stile di vita, si possono conservare il latte, tanto per cominciare, le uova, insomma, un po' più di giorni. C'era la ghiacciaia, ma c'era un omino che veniva col ghiaccio, insomma,
era più problematico
il carbone, insomma, figure che non ci saranno più, ce ne sono ancora in quegli anni, si vede l'omino del ghiaccio e il carbonaio, ma
sì, si vanno estinguendo,
esattamente, a scomparire, e così come tante altre, i riparatori ovviamente, ma quelli scompaiono negli anni 80 invece, molto dopo, perché gli oggetti all'epoca ancora si riparavano. Oggi abbiamo l'obsolescenza programmata, come,
perché neanche il 4K, perché poi arriva l'8K e quindi
sì, no,
non
quello, esatto. Adesso raggiunge livelli, la Apple sull'iPhone ha dichiarato in questi giorni 3 anni, quindi
sì, l'ha teorizzata, poi non
esattamente, quindi è teorizzata a monte, è dichiarata, tanto questa è roba che costa 700 euro, non è che un iPhone, dico,
certo,
quindi non mi interessa chi ce li ha, mi sta dietro, sì. Però adesso ha accusato un calo, è perché s'hanno saturato l'oggetto, sì. Ormai più di quello che ci metti dentro, no? Cioè, ti lava i, sì, pedalini, non so, fa il caffè, cioè non,
poi,
oltre,
diciamo,
non si
l'uso
può
normale del...
quindi adesso ci sarà uno scarto, ma bisognerà vedere. Siamo in una nuova fase, quindi tutti quelli che hanno gridato, tutte le ciance che si sentono, perché poi gli incompetenti dominano e parlano, sono quelli che più di tutti parlano, indico in televisione o nei media, incompetenti nel senso che ieri c'era, poi poveraccio, stavo guardando un telegiornale e c'era uno storico dell'arte a cui, diciamo, doveva parlare di una cosa, e poi gli chiedono anche ovviamente
di tutt'altro e quindi quello si deve barcamenare,
doveva parlare del bombardamento, appunto, dell'ospedale, oppure della candidatura di Marchini, cioè, e quello è uno storico dell'arte, quelli seri dicono
non lo so,
sì, non... cioè possono anche dire una cosa, ma sono opinioni personali che dici a tavola, non è che vai a parlare, allora siccome sei uno storico puoi sapere, e questo per dire. Siccome però ci sono invece i tuttologi, che è una figura terrificante, che sono pagati, perché sono i famosi opinionisti,
esatto,
che è il nulla, eppure ecco, e quindi l'opinionista e le cazzate che io sento sono incommensurabili, chiusa la parentesi. Quindi questa tecnologia è importantissima, e quindi il frigorifero e la lavastoviglie.
La lavatrice.
La lavastoviglie già è molto avanti. Un passaggio successivo.
È un grande lusso, diciamo, in questo periodo. E la lavatrice sono oggettivamente la base della rottura anche tra madri e figlie, che coincide proprio con una liberazione da una diciamo vita con un ruolo in cui il tempo di vita dentro questo ruolo di donna casalinga è talmente gestito dalle cose che si fanno che è insuperabile, e quindi non c'è altra possibilità. Con l'uso della lavatrice, con la diffusione della lavatrice, le cose cambiano radicalmente, perché si libera improvvisamente un tempo enorme che viene ridotto enormemente, appunto, e che consente alla donna italiana, e in generale alle donne prima in altri paesi, più o meno anche in quel periodo, una emancipazione da anche problemi gravi alle mani, semplicemente l'uso del sapone, dell'umidità.
Sì, perché poi dice, adesso uno non c'è più abituato, ma l'idea che tu ogni giorno ti metti
però
lì.
Però se noi vediamo le fotografie delle nostre nonne, bisnonne per chi è più giovane, trisnonne per i piccini, perché gente c'ha 20 anni, parliamo degli anni 40-50, mica...
Insomma, un passato non remotissimo.
Noi vediamo fotografie di persone semplici, gente della vita quotidiana, e ce ne sono, perché grandi fotografi hanno documentato quella Italia. Noi vediamo, io mi ricordo tanti anni fa, già quando ancora studiavo, alla fine degli anni 80, primi 90, mi ricordo di essere rimasto fortemente colpito, perché vedevo delle foto, poi vedevo l'età di queste persone che io pensavo avessero 60-70 certo. anni. Una ce n'aveva 30, c'era scritto sotto, ed è impressionante.
Che poi la paragoni con la trentenne attuale e dici,
sembrano nonna e nipote. Una donna di 30 anni di Matera del 1950 e una donna di 30 anni di Matera di oggi, sembrano nonna e nipote la fotografia. Lo sono,
sì, però,
ma diciamo, in realtà se le mettiamo vicino oggi l'equivalente della signora dell'epoca è sua nonna, ma neanche, perché una nonna oggi che ha, essendo giovane allora, ha goduto di un altro tipo di opportunità, anche di proprio rapporto con il suo corpo e con i mutamenti del corpo. Parlo semplicemente per tonelli assorbenti, quindi la menopausa, e quindi la diffusione della sanità pubblica è molto complessa, perché andare dal ginecologo per quella generazione
non era.
Era un problema gravissimo, insomma c'era un problema morale, parliamo di donne che appunto nel 95% andavano a messa, parlando dell'epoca di Pio XII, insomma la Madonna Pellegrina era diretta alle donne italiane e ha fatto vincere oggettivamente la Democrazia Cristiana, perché a proposito di amministrative, le amministrative i numeri erano completamente diversi, tu sei uno storico e sai bene,
certo.
In 2 anni
basta poco.
Il Fronte Popolare, oggi uno ride, ma il Fronte Popolare sui dati aveva senso.
Eh sì.
Lasciamo stare tutte le pippe politiche,
ma da un punto di vista proprio numerico,
che sapevano il giorno prima che il 18 aprile cosa sarebbe successo. Poi figuriamoci oggi che c'è i sondaggi.
Sì.
Ma come li facevi? Cioè, volevano 8 anni per fare i sondaggi.
No, ma non c'era il telefono.
Ma oggi chiamano, lei che fa? No? Ti chiamano.
È un'idea di massima, ce la puoi avere.
All'epoca come fai? Devi andare porta a porta. Scusate, non volevo citare l'orrore. E chiedere, vuole partecipare, ci servono quanto? 100.000 sì. persone sguinzagliate per poi, no, capito?
In una situazione del
quindi
genere.
Non si poteva proprio pensare di sapere cosa stesse succedendo. E invece è successo. Quindi c'è un cambiamento radicale. Questi elettrodomestici che vengono venduti parlano ovviamente alle donne, e infatti, ecco, per tornare al carosello, è, diciamo, la rappresentazione è una donna che a casa con questa tecnologia ha più tempo per fare altro. Ovviamente il tutto all'interno però sempre di una dimensione femminile, per cui può andare dal parrucchiere e farsi bella per il marito, può arredare meglio la
casa, cucinare per il marito.
Può cucinare per il marito con più tempo. Questo chiaramente è quello che quella morale, quell'immaginario proponeva a questo tempo liberato, ma in realtà poteva appunto lavorare, cosa che avviene,
poteva ottimizzare
e quindi ottimizzare il tempo diversamente, quindi filtrando l'etica dell'epoca, noi vediamo che lo stesso Carosello mostra un'altra donna rispetto alle madri di quelle ragazze che si sposavano. Consideriamo che all'epoca ci si sposava ben più giovani, sia gli uomini, le donne ancora di più che oggi, per ragioni ovviamente
da post-puberale di praticamente.
Cioè, assolutamente, diciamo, la media era 18-20 anni. Studiavano pochissimo le donne, non per volontà loro, ma perché lo scenario ancora era arcaico, e solo ovviamente quelle che avevano accesso per condizioni familiari. Quindi il numero di laureati, di laureate, ancora è veramente ridotto in quell'epoca, ben diverso da quello di 50 anni prima, ma ancora totalmente
assolutamente minoritario.
Quindi questi prodotti sono dominanti, e insieme a questo scenario la tecnologia gode anche della diffusione, diciamo, della fantascienza. La fantascienza è molto importante dentro Carosello e nella tecnologia, perché per esempio la Girmi, che erano elettrodomestici, appunto frullatori, oggetti di questo genere, anche questi invece di tagliare 9 ore anche questo è il frullatore, è anche un altro dei piccoli oggetti molto molto diffuso, che dà anche benessere, perché uno si mette la banana, ci mette il latte, fa un frullatino,
sono cose nuove,
meraviglioso, no? Stai al bar, quindi era una grande conquista, e viene pubblicizzato con i cartoni di Hanna e Barbera, i pronipoti. I pronipoti sono diciamo, l'altra faccia dei Flintstone, degli antenati, e che vivono nel futuro. Sono delle gag divertenti dove c'è anche un eccesso di futuro, nel senso che le macchine fanno tutto, e quindi si parla di robotica, anzi ancora di più, un termine che all'epoca non esisteva, di domotica. Cioè la domotica è la robotizzazione della vita domestica. Oggi ci sono case ancora per i miliardari, penso ad Iron Man, se avete visto il film, dove c'è l'esasperazione, ma quello è il futuro domani, no? Lì all'epoca si parlava del 2000, parlo degli anni 60 che guardavano al 2000.
Comunque il robottino che spazza da solo,
c'è, che insomma un oggetto che all'epoca, quindi altro che lavatrice, oggi uno c'ha il robottino, mette a posto, la notte quello gira e la mattina trovi tutto pulito, dico vero? Grande sogno
di tutto.
Vuol dire che puoi leggere, ti vedi un film, insomma, è una liberazione da una schiavitù. La tecnologia è sana. Ovviamente.
È l'uso che.
Bisogna saperla usare, bisogna produrla in un certo modo. Però, insomma, il sistema di produzione, adesso non entriamo su come bisogna intervenire. Però, lungi da noi ogni luddismo di ritorno, che è soltanto. È un po' come tagliarsi i coglioni per fare rispetto alla moglie, la stessa identica cosa. Perché
il barbone.
Dite a tutte le donne di rinunciare alla lavatrice, ditelo. Basta, adesso da basta, perché è un oggetto, basta, torna a lavare i panni. Insomma, fa bene una ceppa di tua sorella. Ti prendi tu i geloni. I geloni chi se li ricorda più? Cuperosa, cioè.
Quindi tutta una serie di disturbi e di malattie.
E poi tutto il resto, perché appunto poi queste donne a 60 anni erano tutte deformi, tranne le ricche, perché il corpo non c'erano controlli, c'era la fatica, ma parliamo di casalinghe che facevano un lavoro, poi parliamo anche di gente che aveva 3, 4, 5, 6 figli.
Quindi di soprannumero.
Quindi grande conquista, quindi questa battaglia e questo uso dell'immaginario fantascientifico è molto presente. In una pubblicità con Carlo Giuffrè addirittura c'è un robot, e che poi è Robby, diciamo, viene ricreato quello. Robby è il robot più famoso della storia del cinema, perché è quello del Pianeta Proibito, quindi lo conoscete, che ha poi diventato attore in altri film e ha anche fatto delle comparse in serie TV molto dopo. Quindi come oggetto ironico del presente, quindi è un oggetto molto importante, andatevelo a vedere. Il Pianeta Proibito è uscito da poco, perché era un film introvabile, curiosamente
c'era poco,
grande film di fantascienza, perché poi è la tempesta di Shakespeare in chiave fantascientifica, quindi insomma stiamo parlando di un'opera ad altissimo livello, dove c'è questo robot, e parliamo degli anni 50, quando il robot era veramente fantascienza pura, Oggi invece li vediamo salire e scendere le scale anche velocemente, quelli di, della Mitsubishi, della Sony,
quelli più elaborati.
Noi abbiamo una buona attività, diciamo, di ricerca scientifica nella robotica, come anche in Italia, dico. E abbiamo delle applicazioni, arti ormai che insomma danno il braccio a chi non ce l'ha più. Se invece guardate i reduci della prima guerra mondiale, ecco, per farvi un'idea.
Per tornare a prima, poi, esatto, al problema delle lavatrici.
Per tornare al medioevo, che se uno si rompeva una gamba era fottuto, nel senso che non c'era proprio neanche l'ortopedico, per cui camminava mazzoppo e quindi stava alle porte della città
a chiedere a mendicare. L'immagine.
E quindi i mendicanti, che sono stati studiati da tutti, compreso le GOF e tutto il re, c'erano gli ordini che si, diciamo, di frati che si occupavano di questa massa enorme di disgraziati, che erano semplicemente disgraziati perché gli era proprio successa una disgrazia,
però non
e
si
o avevano perso la vista oppure avevano perso un arto, e non, che fai? Zero, niente, non, eri spacciato, magari a 20 anni, ma anche prima, oltre ai feriti di guerra che ci sono sempre stati. Quindi, quindi quello che facciamo è tutto comunque in funzione nostra. Poi lo sfruttamento di questo e le violenze che vengono fatte da un sistema capitalista che ha una sua logica che conosciamo bene, questo è anche oggetto di un'attività politica notevole negli ultimi 200 anni e sta in atto,
come lo vediamo,
appunto. Quindi, però non... quindi l'elettrodomestico è un oggetto importantissimo. Poi un altro grande oggetto, che non è un oggetto ma insomma presentato, sono le benzine. Le benzine sono intanto sono ricchissime, quindi le pubblicità sono spesso notevoli. Pensiamo per esempio mi sembra la Shell, se non ricordo male, che diciamo il gruppo British Petrol, insomma, BP, credo la Shell.
Adesso dovrebbe essere BP Petrol.
Adesso sì, ma all'epoca poi Shell
era ancora solo olandese addirittura.
Forse sì, parlo 70, 70, 71. C'è un carosello fondamentale da un punto di vista estetico, perché è di Mario Bava ed sono, è i futuribili,
non l'ultimo,
i futuribili. Si immagina quindi un mondo con un grattacielo, appunto, dove in cima c'è una cupola che tocchi come la torre di Babele, dove però è tutto sopra, c'è un giardino e oggi esiste,
certo.
A Hong Kong è stato costruito,
l'hanno fatto,
è stato costruito 45 anni dopo, però all'epoca era un modellino fatto con degli scherzi, insomma, molto è bellissimo, un grande, così come la Esso, se non ricordo male, ma scusatemi perché sai queste si confondono, si avvale di Elio Petri per una serie,
per controbattere,
esattamente, per dire, no? Quindi le benzine, ma le benzine già negli anni fine 50-60 che si avvalgono di Dario Fo. Quindi Dario Fo, il giovane all'epoca, Dario Fo fa sketch per Carosello nella Esso. Quindi la benzina, metti un tigre nel motore,
la più leggendaria,
la leggendario slogan, e quindi questo era l'altra parte, diciamo, se la lavatrice e parallelamente il frigorifero, che hanno cambiato la vita della donna, l'auto che parla all'uomo perché guidava lui, la comprava lui all'inizio, poi si comincia a vendere la seconda macchina, ma però già nella metà degli anni 60 la 500 viene pubblicizzata come la seconda macchina per lei, e lo si vede, la 500ina quella vera, no, questo bidone.
Beh, tanto siamo in conclusione, adesso mettiamo tutto.
E quindi l'automobile è la motorizzazione di massa, che comincia proprio alla fine degli anni 50 e nei primi anni 60. Anche qui la cambiale è fondamentale. Esistono film, anzi ce n'è uno, si chiama La Cambiale, però si intitola proprio La Cambiale,
paro.
Commedie che sono molto anche divertenti oggi, perché rivedendole voi sentite temi che sono gli stessi: le tasse, l'esattore,
troppo
appunto, esatto, la cambiale, i tartassati, cioè Totò, e De Funè, l'incontro tra Totò e Louis De Funè, mio mito, io adoro in modo proprio viscerale Louis De Funè, non me lo toccate, Fantomas per me, io avevo 10 anni, 11 anni, cioè proprio il sogno mio era quella Citroën lì, la DS che decolla.
La Pallas.
Sì, che è proprio, dico che quella, voglio quella macchina, che poi c'è pure decolla, un oggetto veramente, poi lui insomma, era un personaggio inquietante, perché con le maschere, che comunque era diabolico, insomma, aveva le maschere
transalpino, sì, sì. E un po' prima viene prima Diabolic?
Dunque, il Fantomas cinematografico è dopo. Il Fantomas è vero, viene molto prima ed è di ispirazione. Poi Lupin, in realtà, scusatemi. Sì, no, Lupin, Arsenio Lupin, Arsenio, quello vero. No, certo. Stavo a pensare a Lupin III, il cartone animato. No, dico, Arsenio Lupin è un trasformista, ovviamente non ha le maschere di pelle,
però,
ma
l'idea è quella, esatto. Si modella.
Che lo stesso periodo c'era la serie TV che veniva trasmessa nei primi anni 70, se non ricordo male, anche quello divertentissimo, perché poi ecco il trasformismo, poi era ironico, prendeva in giro, scappava, insomma, ai ragazzini. Comunque Louis de Funès, grandissimo, ci sono due, tre, quattro film stupendi, e incontro proprio, si facevano questi esperimenti al cinema tra Totò e De Funès e nei Tartassati, e c'è anche Aldo Fabrizi, vedetelo perché insomma è
totale,
è un film fondamentale. No, anche per capire come siamo lì, insomma, il problema, certo, del rapporto l'etica della tassa è irrisolta, perché le tasse sono fondamentali
ed è antica,
però come ecco, per cui quindi la cambiale, che è per comprare tutti questi, l'automobile, la benzina dell'automobile, gli elettrodomestici, sono nei primi anni fondamentali. Il terzo grande macro prodotto, ovviamente i detersivi, i saponi la fanno da padrone, anche lì oggetti di uso quotidiano. La carta igienica no, arriverà molto dopo, negli anni 70, perché comunque
siamo quasi all'assadino, culo, esatto, sì. Quindi non si può quindi, non dire
si, non c'è, per vedere 10 piani di morbidezza bisogna aspettare. Poi lì è pure divertente perché si può fare
pieni anni
il gioco,
80,
esatto, e si ridacchia anche, oggi non più, all'epoca anche lì diciamo, questi oggetti in realtà sono importantissimi, perché il creativo deve
sforzarsi
di rinnovare continuamente, specialmente un oggetto come la carta igienica, che mentre l'assorbente riguarda metà della popolazione, la carta igienica
è il 100%.
Però consideriamo che la carta igienica, che all'epoca l'80% era rosa e tipo carta vetrata, per cui
ce la ricordiamo,
è quella, esatto, che e veniva venduta dai ancora dei furgoncini che andavano in giro sia nei paesi ma anche a Roma, con tutto appeso,
coloni, certo.
Con dei rotoli carta igienica, gli spazzoloni, quindi ancora si compravano oggetti di questo tipo, e ovviamente nei grandi magazzini c'era un po', ma questi oggetti detersivi e oggetti per la casa, saponi, sono ovviamente importantissimi. Il dentifricio, che è una grande novità, perché con l'epoca della televisione, il mito del cinema degli anni fine 50-60, i divi, diciamo, hollywoodiani
erano tutti
cominciano pieni. A essere più visibili ancora di quanto non lo fossero nelle riviste femminili, che sono anche quelle importantissime nel immediato dopoguerra, Cosmopolitan, Sogni, ci sono, adesso non ricordo i titoli, ci sono dei saggi profondi proprio sullo studio di questa letteratura di consumo, ma ecco, con la televisione tutto diventa molto visibile, e quindi il sorriso comincia a essere importantissimo, e quindi il dentifricio, ricordiamo per tutti Virnalisi che fa la famosa pubblicità di una svampita che dice delle stupidaggini incredibili, però è bellissima, e con quel sorriso
e mostra
può
questo.
Dire quello che vuole.
Questo era proprio il jingle.
Sì. E il codino era.
Il codino.
L'Eso, la voce fuori campo diceva, ma con quel sorriso puoi dire quello che vuoi. E lei sorrideva.
Delicatissimo il codino proprio.
No, quella è una pubblicità, non volevo, adesso ci torniamo la prossima volta. Volevo finire dicendo appunto che un'altra grande categoria merceologica importantissima è quella del settore chimico. L'industria chimica, per tornare a quello che diciamo prima dell'industrializzazione, insieme a quella degli elettrodomestici, insieme a quella dell'automobile, è il terzo grandissimo settore di grande investimento, anche perché in questi anni Giulio Natta vince il premio Nobel per la chimica, il Moplen diventerà fondamentale, per qui ci sono persone anziane che ricordano perfettamente, molto anziane perfettamente, Gino Bramieri e il codino, e Moplen. Quindi il Moplen come oggetto di plastica che invade proprio la casa a bassissimo costo, catinelle, bacinelle e quant'altro, e i tessuti, i nuovi tessuti, il nylon, il rayon, e quindi ecco che arriviamo alla Rodiatoce, che poi la Monte Edison, la Monte Catini Edison, che costruiscono anche investono nel petrolchimico, e quindi Caio Gregorio, guardiano del Pretorio, che non ha nulla a che vedere, è però legato all'industria del petrolchimico. Questi sono i grandi settori merceologici del primissimo periodo. Ovviamente, ripeto, c'è anche altro di cui parliamo la prossima volta. Ma ho finito?
Bene, sì.
La Madonna.
No, c'è stata la rottura delle dighe. Comunque cercheremo di sopravvivere. Bene, 19:40, ci risentiamo venerdì prossimo, fra pochissimo il giornale radio.